ripartire. Domenica prossima è la prima domenica di Avvento, comincia un nuovo anno liturgico. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 63, dal versetto 16 al versetto 19, poi ancora i versetti seguenti fino al versetto 7 del capitolo 64. Il lezionario ritaglia qua e là, comunque il testo è questo, da Isaia 63, 16 fino a 64, 7. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo primo, dal versetto 3 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 80, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 36 e quindi ci accosteremo al brano evangelico, prima domenica di Avvento, Vangelo secondo Marco, che poi è il Vangelo che resterà come voce dominante nel corso di tutto questo anno liturgico. E quindi capitolo 13, dal versetto 33 al versetto 37, sono gli ultimi versetti del discorso apocalittico del Signore nel Vangelo secondo Marco. Con la prossima domenica, come adesso vi ricordavo, ma nessuno se ne era dimenticato, la Chiesa ci convoca per entrare nel sacro tempo di Avvento. Ci inviterà così a partecipare alla grande veglia che ci condurrà fino a contemplare il mistero natalizio della venuta nella carne umana del Figlio di Dio. Ma più esattamente ancora, la Chiesa ci convoca per entrare nella grande veglia che orienta tutta la storia umana verso la venuta gloriosa del Signore, alla fine dei tempi, quando ritornerà a noi, Lui che è salito al cielo nella sua carne umana, che è la nostra stessa carne. Ancora una volta siamo all'inizio dell'Avvento. Ancora quest'anno, nel silenzio, nella più sobria semplificazione di ogni cosa, si aggiungono i limiti a cui il confinamento sanitario ci ha costretti, oltre che i segni inconfondibili dell'inverno che avanza. Tutto ci suggerisce di suggerisce espressamente la necessità di ritrovare il valore primario e il senso interiore di ogni realtà. Anche la natura si ritira nel suo intimo, il mondo riposa, la Chiesa ci chiama al raccoglimento e alla veglia. Questo però è anche il tempo delle forti speranze, il tempo delle gioie più pure, più intense, più povere e più feconde. Affrontiamo queste prossime settimane d'Avvento con atteggiamenti di fiduciosa e pacata esultanza. Una moltitudine di poveri cristiani sparsi per il mondo ci ha preceduto, ci ha istruito e ancora ci accompagna nell'invocazione incessante. Vieni, Signore Gesù. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo. Ripeto, il lezionario opera qualche taglio. Noi leggiamo adesso nel libro di Isaia, capitolo 63, leggiamo dal versetto 16 fino al versetto 7 del capitolo 64. Anna, leggi pure.
Perché tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu stendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma tu, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani.
Grazie. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, così l'antico profeta invocava. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, siamo alla fine del capitolo 13 nel Vangelo secondo Marco, dal versetto 33 al versetto 37. Luigi, puoi leggere.
State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino, perché non giungo all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate.
Grazie. Torniamo al Salmo 36, come già certamente abbiamo previsto, e quindi proseguiamo nel nostro cammino, nella nostra ricerca. Siamo alle prese con un itinerario che ha assunto da qualche tempo l'andatura di un discepolato, certamente a partire dal Salmo 34, versetto 12, ricordate il Salmo della follia, la gioia della follia, la gioia della vita nuova, la gioia della vita liberata, la gioia della vita restaurata. Fatto sta che dal versetto 12 del Salmo 34, venite figli, ascoltatemi. L'orante ha assunto un atteggiamento magistrale, ci ha convocati e noi ne abbiamo approfittato. È così che si è aperta una strada per tutti noi, in quanto anche noi ci riconosciamo in quegli uomini che gridano, a cui l'antico orante, che ha preso posizione alla maniera di un maestro, ci spiegava. Ed ecco, per coloro che gridano si apre la strada della vera conversione. Si tratta di fare i conti con quell'empio che è in noi, vedete, non è un proclama che risuona grandioso, entusiasmante, ma astratto, prospettiva ideale, che commuove il nostro animo nelle sue espressioni più generose, ma più astratte. Non è così, è veramente messa radicalmente in questione quell'empio che è in noi, che è in me. Ed ecco il Salmo 35 che leggevamo una settimana fa, quell'empio che è in me. E così il nostro cuore viene messo alla prova per superare ogni contraddizione e per attraversare la confusione della nostra vita sociale e la complicità perversa delle nostre coscienze e quindi imparare a vivere alla scuola di quell'innocente silenzioso che l'orante riconosciuto come l'interlocutore della sua vita nel Salmo 35, quell'innocente silenzioso che sta dalla parte dei perdenti ed è lui che parla con noi la lingua della sua giustizia. Ed ecco gli ultimi versetti del Salmo 35, versetti 27 e 28, esulti, gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre grande è il Signore che vuole la pace del suo servo, la mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre. Così leggevamo una settimana fa. Questa è la pace annunciata al servo, vedete? Il servo. La pace è poi la prerogativa della vita pienamente restaurata, riconciliata, ricomposta, realizzata, la vocazione alla vita che ritrova la sua corrispondenza all'intenzione originaria del Creatore, che per questo ci ha chiamati, la pace. Ed ecco la pace annunciata a quel servo, che siamo noi, che sono io, quell'io che si è rivolto a noi attraverso il Salmo 35, in prima persona singolare, quell'orante che ha il coraggio di affrontare il discernimento dell'impietà. E d'altra parte, vedete, proprio questo dà senso, dà valore, dà consistenza al discepolato che abbiamo intrapreso. Non è un vagheggiamento ideale, è veramente un itinerario di conversione. E quel servo, così come egli stesso si definisce qui nel versetto 27 del Salmo 35, colui che sta imparando. Ricordate, ne parlavo ma anche in modo un po' fuggevole la settimana scorsa, qui dice la mia Bibbia a celebrare la giustizia tua, cioè del Signore, quel suo modo di essere presente in rapporto agli sconfitti, quel suo modo di essere attento a rincalzare tutte le situazioni di smarrimento, di degrado, di miseria nella nostra derelitta condizione umana, la tua giustizia. Ebbene, quel verbo tradotto con celebrare nella mia Bibbia, forse se ricordo bene, accennavo alla opportunità di tradurre piuttosto con il nostro verbo mormorare, il verbo haga, e quindi è un mormorio meditativo, un mormorio interiore, ma è il modo di rimuginare nell'animo quella novità che è stata recepita come rivelazione di quella presenza che fa dell'innocente silenzioso il vero maestro, il vero interlocutore nel cammino della nostra conversione alla vita, colui che per davvero apre la strada. Ed ecco, noi stiamo mormorando, stiamo rimuginando in noi stessi, come proprio da lui che è l'innocente silenzioso riceviamo un messaggio che parla, come parla a noi nel suo silenzio, come parla a noi nella sua giustizia, come parla a noi nel suo modo di essere schierato dalla parte dei perdenti, come parla a noi e come quella sua lingua così originale risuona in noi. Non c'è bisogno di schiamazzi, non c'è bisogno di sonorità impressionanti, tutt'altro, è un mormorio che si sta man mano sviluppando nell'animo nostro. Ecco, quel servo che sono io, anch'io, la mia lingua celebrerà, mormorerà la tua giustizia e canterà la tua lode per sempre. Ed ecco, vedete, arriviamo al nostro Salmo 36, il nostro Salmo. E qui siamo esattamente in continuità. Beh, ormai ce l'aspettavamo, ci stiamo rendendo conto di come i salmi uno dopo l'altro si stanno snocciolando alla maniera di un lungo tappeto che stiamo imparando a percorrere, a calpestare con una certa disinvoltura e anche qualche volta con una certa strapotenza. Calpestiamo questi salmi uno dopo l'altro, ma ci accorgiamo che il tappeto ci tiene, il tappeto ci indirizza, il tappeto ci aiuta a ricostruire il nostro percorso, il percorso che riguarda i fatti della nostra vita, ma che riguarda il nostro modo interiore di intendere e di interpretare ogni cosa. Ed ecco, vedete che il Salmo 36 si apre con una intestazione, non per niente, che suona così: al maestro del popolo di Davide, servo del Signore. Già. E l'intestazione, non c'è dubbio, subito si connette con la conclusione del Salmo precedente. È il Signore che vuole la pace del suo servo, quel servo che sono anch'io, e quel servo che sono anch'io in quanto sto imparando a mormorare in continuità, in consonanza, nell'apprendimento della sua stessa lingua, di quel suo modo di essere innocente e silenzioso com'è in realtà l'eloquente protagonista della storia umana che viene ricondotta all'obbedienza nei confronti della giustizia di Dio e della sua eterna volontà d'amore. Fatto sta che il Salmo 36 dunque si presenta come uno svolgimento di carattere meditativo che si connette esattamente con le battute finali del Salmo precedente, laddove abbiamo a che fare con un orante che ancora una volta parla in prima persona singolare, un caso particolare, il suo, ma non ci vuole molto perché ci rendiamo conto di avere a che fare con una vicenda che testimoniata con coraggio da un singolo orante, in realtà ci aiuta a affacciarci su un orizzonte immenso, un orizzonte che contiene e che ci aiuta a illuminare ciò che costituisce l'essenziale della condizione umana, il valore interno e profondo di ogni vocazione alla vita. Perché, vedete, qui il nostro servo del Signore, colui che ha preso sul serio l'impegno di apprendista alla scuola di quella lingua che parla la giustizia di Dio, e la sta mormorando, e la sta rimuginando, e la sta rielaborando, e la sta masticando, ebbene è costretto ancora una volta a prendere atto di come sia urgente e anzi imprescindibile l'impatto con l'empietà, quell'empietà che è stata presa in esame con tanta serietà, con tanto coraggio nel Salmo precedente, ma adesso vedete è come se fossimo condotti a compiere un passo ancora più impegnativo. Non c'è da stupirsi, siamo appena alle prese col Salmo 36, per arrivare al Salmo 150 chissà quanti altri passi impegnativi e più impegnativi ancora ci aspettano, ma non c'è da preoccuparsi per questo, semmai c'è da rallegrarsi per come siamo presi per mano e accompagnati lungo un percorso che non è riconducibile in nessuna maniera a un proclama che grida nel vuoto. Perché adesso vedete, noi abbiamo a che fare con uno svolgimento meditativo, vi dicevo, che possiamo subito ricondurre a tre momenti ben caratterizzati. La sintesi ricapitolativa della vicenda naturalmente lascia intendere tanti passaggi intermedi, tante zone così di cerniera nell'articolarsi delle diverse vicende, delle diverse tappe di una vita, ma i tre momenti che qui vengono individuati sono già di per sé molto istruttivi e senza pretendere di esaurire un bel niente, certamente ci aiutano a capire tante cose nostre. Primo momento, prima sezione del nostro Salmo, dal versetto 2 al versetto 5. E qui abbiamo a che fare con l'empio. Vediamo tra un momento, subito vi faccio presente che i versetti da 6 a 10, poi la seconda sezione e quindi la terza che ci sollecita a intraprendere una relazione di affidamento in atteggiamento di invocazione per come va maturando il cammino della nostra vita, che poi è cammino di relazione con il Dio vivente. Terza sezione sono i versetti da 11 a 13. Leggo i primi versetti. Nel cuore dell'empio parla il peccato. La traduzione non è facile, eh? Infatti tante discussioni. Ma noi adesso procediamo lungo una deriva interpretativa che forse potrebbe anche essere commentata, ripresa, aggiustata ricorrendo ad altre variabili, ma per noi adesso va bene così. Qui si legge un'espressione veramente, veramente paradossale, perché nel cuore dell'empio, dice il testo in ebraico, ne'um, pesha, ne'um vuol dire oracolo, e oracolo è il termine che si usa solitamente quando nel linguaggio dei profeti e non solo, si fa riferimento alla parola del Signore, è Dio che parla, parola, ne'um Adonai, parola del Signore, ricorrente innumerevoli volte un'espressione del genere. Qui invece l'oracolo è del peccato, è la parola che risuona come espressione del peccato come entità eloquente, entità vitale, entità autorevole che parla in noi e parla nel cuore nostro e nel cuore dell'empio. E prosegue il versetto 2: davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio. La nuova traduzione credo che si esprima diversamente, ma adesso non stiamo a discutere di queste cose, già vi dicevo. Vedete che qui abbiamo a che fare con quella empietà che il nostro salmo descrive alla maniera di una maniera di intendere il peccato, dicendo il peccato è la malizia, dicendo la malizia è il male. Mettiamola anche in modo che forse può apparire per lì un po' il male nel mondo, il male nella storia umana, e il male come un valore di riferimento primario, il valore di riferimento primario. Vedete, l'empietà qui viene subito identificata come la prerogativa di quella vita umana che è impostata attribuendo al male il posto del primato, il primato è l'oracolo del peccato, è il peccato che parla, è il peccato che si impone, è il male che dice la sua, è il male che irrompe sulla scena in maniera tale da assumere la posizione del protagonista. E vedete la negatività del mondo, la negatività che inquina la storia umana, diventa allora come un valore di riferimento, il valore di riferimento per eccellenza, il primato spetta al peccato nel cuore dell'empio, ma proprio questo avviene nel cuore dell'empio, proprio questo è il segno dell'empietà. E vedete, in questo contesto l'empio pretende di gestire la paura, anzi l'empio pretende di gestire il male negli altri, il male in se stesso, e vedete, in questo contesto Dio viene sistemato al di sotto di un certo apparato normativo per cui la relazione diretta è con il negativo e a Dio semmai si attribuisce un ruolo che lì per lì sembra prestigioso e importantissimo, il ruolo del giudice che sovrintende a una disputa nella quale però l'interlocutore diretto e primario dell'empio è il peccato, è il negativo, è il male nel mondo. E vedete, in questa determinazione del primato assegnato al male nel mondo, il nostro Salmo 36 dice bisogna che sia scovata l'empietà, perché il primato non spetta al male, il primato non spetta al negativo, al peccato. E d'altra parte, vedete, qui diciamo subito, vedete, irrompe dopo il percorso che abbiamo compiuto la settimana scorsa, il Genesano 35, irrompe nel contesto di quel discernimento che mette in gioco i dati essenziali del nostro vissuto interiore in maniera quanto mai energica. E vedete che il Salmo prosegue qui, leggo ancora i versetti che seguono, 3, 4, 5, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Questa è l'illusione dell'empio, l'illusione di essere in grado di gestire il male e semmai anche di rimediare al male, semmai anche di opporsi al male, semmai anche di prendere posizione in nome di un certo apparato normativo, come vi dicevo, a cui Dio sovrintende, ma come un'entità esterna che ha una funzione giudiziaria, ma il rapporto diretto è con il male di cui l'empio ritiene di poter venire a capo in forza della sua ricerca, in forza delle sue prese di posizione. Dice il nostro Salmo, questa è la sua illusione. Egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Una ricerca che parte da una iniziativa umana che vuole affermarsi come abile a controllare, a gestire, a dominare. E vedete, questa pretesa di controllare il male che ci affligge, che ci inquina, di cui comunque abbiamo esperienza, e su questo nessuno conserva dubbi o così fantasie, ma questo per il nostro Salmo 36 è veramente il modo per esplicitare l'empietà suprema. Dove tutto avviene fuori dello spazio dell'amore, indipendentemente dallo spazio dell'amore, a prescindere dallo spazio dell'amore, anzi, come se ogni altro riferimento che prescinda dal primato che è conferito al negativo rimanga come un'ipotesi marginale, e puramente, come dire così, qualificata da una certa normativa di carattere etico, di carattere giudiziario, se volete, ma una normativa che è costruita dalla pretesa umana di essere protagonista del proprio cammino e del proprio dominio sui negativi, in nome di un'obbedienza. Questo è il dato tragico, vedete, di questa esperienza suprema, di questa esperienza suprema dell'impietà: obbedienza al primato del male. Qui il versetto 3 leggeva: poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla, inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene, rifiuta di capire, vedete, è un discernimento fallace, deviato, radicalmente inquinato, nel momento stesso in cui il soggetto umano che qui viene preso in considerazione vuole affermarsi come colui che domina il male e sta realizzando l'impresa che fa di lui lo stolto per eccellenza. Vedete che qui il verbo tradotto con capire è il verbo che compariva, forse ricordate, basta sfogliare a ritroso qualche pagina e ritornare al Salmo 32, il secondo dei salmi penitenziali che leggevamo qualche settimana fa, dove nell'intestazione compariva quel sostantivo maschil, l'istruzione. Salmo 32, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, e quel che segue, leggevamo a suo tempo. Ed ecco, qui vedete il personaggio di cui il nostro Dante ci parla, e ne parla in prima persona singolare, perché sa cosa vuol dire questa empietà, in virtù di un discernimento che lo ha messo in discussione personalmente, direttamente, radicalmente. Ed ecco, inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire e di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. E vedete, questo personaggio a cui il nostro Salmo 36 attribuisce con tanta energia il titolo di empio, ma ripeto, non è un'empietà scaricata fuori dello spazio che è abitato dall'esistenza personale del nostro orante. È lui stesso che dentro a questa storia ha affrontato la questione e si è reso conto di una contraddizione dolorosissima, una ricerca che vuole affermarsi come estrema severità per certi versi, e per cui assume aspetti che possono anche incantare dal punto di vista dei valori etici che vengono rivendicati, a cui ci si vuole dedicare con estrema disponibilità. È una severità che è anche testimonianza massima, più esplicita che mai, di una libertà generosa desiderosa di affermarsi come protagonista di un'impresa che davvero serva a dimostrare che la storia degli uomini è liberata, una testimonianza di libertà, libertà. La storia degli uomini è liberata dal male, ed è liberata dal male in forza di questa presa di posizione che conferisce al male il primato. È una contraddizione terribile, terribile, terribile. Ed è per il nostro orante l'atto di rinuncia rispetto alla sapienza, che invece man mano qui all'interno del cammino di discepolato che abbiamo intrapreso ci viene suggerita e per la quale siamo educati, un imbroglio veramente penosissimo, un inganno, una situazione che lì per lì si manifesta come espressione lucida, dirompente, affascinante di un protagonismo che acquista un valore esemplare lì per lì, di per sé, apparentemente, ed ecco poi situazioni che si vanno degradando nelle forme più perverse di ossessioni, di fantasie oscure, di scrupoli, che diventano poi premesse pericolosissime per fenomeni di violenza, di intransigenza, di prepotenza, di ingiustizia, nel senso più preciso del termine, in quanto è esattamente la contraddizione rispetto a quella giustizia del Signore per la quale siamo convocati come discepoli. Ecco, vedete l'impietà suprema. Prima strofa, prima sezione, e il nostro orante ne sa qualche cosa. Ed ecco la seconda strofa, allora, seconda sezione, dal versetto 6 al versetto 10, il primato spetta all'amore di Dio. Più chiaro di così non si potrebbe affermare. E d'altra parte quello che già abbiamo colto in base a tutto il percorso compiuto e in base all'intervento così urgente del nostro orante nei versetti che precedono. Il primato non spetta al male, il primato non spetta al peccato, e il primato non spetta a quel carico di negatività che inquinano il mondo e che devastano la storia umana, ma il primato spetta all'amore di Dio. E qui, vedete, il testo che abbiamo sotto gli occhi si può suddividere facilmente in due brevissime strofe che fanno perno attorno al primo rigo del versetto 8, laddove leggiamo: quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio, quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio. Ecco, grazia è il termine chesed, chesed è l'amore, la misericordia, è la benevolenza. Quanto è preziosa. Interessante la traduzione in latino di questo versetto 8: quel magmod multiplicasti misericordiam tuam Deus. Come hai moltiplicato la tua misericordia, ecco, moltiplicato la tua misericordia. Questo primato che spetta all'amore di Dio. Ed ecco, è in relazione a questo primato che allora tutto il discernimento prende un altro orientamento, un'altra andatura e anche un'intonazione rasserenante, pacificante, che è generativa e non oppressiva e non ossessionante e non mortificante, come invece quell'inganno di cui l'impietà è espressione così qualificata ci voleva imporre il regime barattato come regime di una vita che finalmente si realizza nella positività e invece è il regime di una vita che si impantana nell'obbedienza alla negatività per eccellenza. Ebbene, adesso qui, prima strofa, dice il testo che abbiamo sotto gli occhi: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso, uomini e bestie tu salvi, Signore. Prima strofa, vedete, possiamo intendere questa prima strofa come una sommaria contemplazione degli spazi della vita, di quella vita che risponde alla vocazione che viene davvero da colui che è il soggetto protagonista, da colui che detiene il primato, da colui che ha l'iniziativa, gli spazi della vita. Notate che la strofa è interamente incorniciata all'interno della duplice ripetizione del nome, Signore all'inizio del versetto 6, Signore alla fine del versetto 7, Signore, Signore. Ecco, gli spazi della vita, e vedete qui il riferimento alla realtà trascendente, i cieli come immensità che sconfina oltre ogni nostra misura, e d'altra parte le nubi, E vedete, le nubi che invece sono contemplate come il contenitore all'interno del quale noi siamo ricapitolati, noi siamo come avvolti, un abbraccio, ed ecco, per un verso la trascendenza dell'oltre e per altro verso la delicatezza di questo abbraccio che ci contiene nel mondo, il mondo intero. E poi vediamo subito i versetti che seguono. Notate che quello che adesso qui viene detto in rapporto al modo di discernere gli spazi che sono nel mondo, che sono poi gli spazi della vita, viene detto in maniera tale da evocare i movimenti interiori dell'animo umano, perché ci sono spazi nel mondo da abitare per vivere, in quanto c'è nel cuore umano lo spazio che si viene man mano educando e ampliando e spalancando per contenere il mondo. E allora c'è un al di là e c'è una presenza delicata e carezzevole che coincide misteriosamente con quella lontananza estrema e irraggiungibile e la presenza più intima e più e più attenta a custodire i dati che ci sono vicini. E poi parla di queste montagne, vedete, i monti più alti, poi parla del grande abisso, ecco, e anche qui per un verso la cresta di montagna è una raffigurazione plastica che ricorre anche altrove e che nessuno di noi fraintende, è il limite, e gli spazi della vita ci rimandano costantemente all'esperienza del limite, montagne, sì, e nello stesso tempo vedete profondità, il profondo abisso, il Tehom Rabbah, è il profondo abisso, già, questi spazi della vita dove noi siamo alle prese con il mondo che ci circonda e di cui siamo parte e di come nel nostro cuore umano si aprono questi spazi dove il nostro cuore umano diventa il luogo interiore in cui l'aldilà non ci angoscia, ma ci viene incontro con la discreta, affettuosa attenzione di una nuvola che ci avvolge. E d'altra parte, ecco, tutto quello che nella nostra esperienza umana ci rimanda al limite contro il quale urtiamo, ed ecco di rimbalzo lo spalancamento di profondità inesplorate, sempre più interessanti e nello stesso tempo sempre più disponibili a scoprire come quel limite che avvertiamo nell'urto contro i dati di fatto che ci circoscrivono è un limite che si spalanca nell'intimo del cuore come capienza sconfinata. Spazi della vita. Già, ci sono di mezzo anche gli uomini e bestie, vedete qui. E c'è di mezzo veramente la constatazione di come siamo parte di un disegno nel quale sono inserite tutte le creature viventi, compresi gli animali, ci mancherebbe, e certo, uomini e bestie, tu salvi, Signore, tu fai vivere, tu fai vivere. E allora il rigo che fa da snodo nella sezione del Salmo che stiamo leggendo, la strofa che viene dal secondo rigo del versetto 8, dove leggo: si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Adesso vedete non sono più esattamente gli spazi della vita, tutto quello che leggevamo rimane perfettamente acquisito, ma adesso sono i modi della vita, così mi esprimo e subito vorrei farmi intendere. Si parla di uomini che si rifugiano, che sono uomini che conoscono la fatica del viaggio, la fatica del lavoro, la fatica delle relazioni, la fatica di stare al mondo, ma si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Ecco, la fatica e l'ospitalità, la fatica e l'ospitalità. Vivere che significa sperimentare fatiche che diventano quanto mai serie, rigorose, impegnative, naturalmente con tutte le evoluzioni del caso, a seconda dell'età, a seconda dei luoghi, a seconda delle competenze, ma poi l'esperienza dell'essere ospite, ospite laddove tutto il bagaglio accumulato in virtù dei sudori versati, faticando tanto, viene collocato finalmente a dimora, là dove siamo accolti, là dove siamo ospiti in una casa che ci è messa a disposizione gratuitamente. Questo passaggio all'esperienza della gratuità adesso è determinante, come subito vorrei esprimere. Intanto leggiamo: si saziano, dice qui il versetto 9, dell'abbondanza della tua casa e gli uomini della fatica, che sono gli uomini che sperimentano la benedizione specialissima che accompagna l'esperienza di essere ospiti. E ospiti nella tua casa, dice qui, dove loro si saziano dell'abbondanza di ciò che in quella casa è messo a loro disposizione. E lì disseti al torrente delle tue delizie, è in te la sorgente della vita, nella tua luce vediamo la luce. Già, i modi della vita, dove vedete la fatica è valorizzata in pienezza, raggiunge il proprio scopo nel momento in cui si scioglie nella consolazione, nel riposo, nella gratificazione di chi si rende conto di essere ospite nella casa. La casa è il tempio di Dio, la casa in questo caso è veramente il mondo, la storia, la vita, e determinante è come vi dicevo già un momento fa, proprio questa esperienza della gratuità. Tutto è determinato dal primato dell'amore di Dio. Ed ecco gli spazi della vita, e ce ne parlava la strofa precedente, i modi della vita. E a proposito di questa grande fatica che è consolante, che è benefica, che è gratificante, perché siamo ospiti. E dunque quella esperienza della gratuità, dove l'impegno dedicato a tutte le responsabilità, a tutte le relazioni, a tutte le forme di impatto con il mondo, con le cose, con gli avvenimenti, tutto quello che ha a che fare con la fatica umana è riconosciuto e apprezzato come motivo per ringraziare, per riconoscere ciò che in un contesto di ospitalità ricevuta diventa motivo di gratitudine. La gratuità, Ecco, non è una novità per nessuno, non è una novità scoperta dal nostro Salmo 36, ma è una novità che è pienamente inserita proprio nel contesto del discernimento che stiamo ricostruendo. E qui ci sono due immagini che acquistano davvero un valore esemplare: l'acqua e la luce, l'acqua e la luce. E l'acqua, che secondo la concezione che compare poi in lungo e in largo nella rivelazione biblica, è quella componente della creazione che è come dire garanzia di orientamento alla vita di tutto il creato. Tutto nel creato è come dire determinato, è strutturato in obbedienza a quell'acqua che è la regola della dolcezza, la regola della vita, la regola della tutto è per la vita. Ed ecco, vedete quella esperienza nella quale tutta la fatica di vivere è ricomposta nell'esercizio della riconoscenza pura, l'esperienza della gratuità semplice e peraltro decisiva per interpretare qual è il vero valore di tutta quella fatica. C'è l'acqua, e l'acqua come segno sacramentale di quella economia del gratuito che ricompone l'ordine dell'universo in obbedienza alla volontà originaria del creatore, tutto per la vita. Dice San Francesco d'Assisi nel suo cantico: l'acqua che è umile, preziosa e casta. Casta vuol dire che è funzionale alla vita, sempre. Ma non solo l'acqua, c'è la luce. E anche qui, vedete, abbiamo a che fare con un dato che dalla creazione in poi è ricorrente nella rivelazione biblica. La luce come quella componente che determina l'ordine del creato e conferisce a ogni creatura la sua fisionomia, il suo colore, la sua particolare configurazione, e ogni creatura valorizzata per quel dono che le è conferito nella luce, tutto nella luce, e nella luce la bellezza. E vedete qui il gusto delle cose gratuite, l'acqua, ecco, e il gusto della bellezza, questo gusto che dall'interno rende la fatica dell'esistenza umana il modo determinante per immergersi, e questo vale per il nostro orante, vale per noi, vale per ogni essere umano, immergersi in questa economia della ospitalità che il creatore mette a nostra disposizione. L'acqua come regola della dolcezza, vi dicevo, tutto è funzionale alla vita. La luce come garanzia della bellezza di ogni singola creatura. E tutto questo, vedete, ha un riscontro diretto nell'animo umano. È il gusto di vivere nella gratuità, perché il primato spetta all'amore di Dio. E vedete, in nessun modo nei versetti che stiamo leggendo sono trascurati gli incidenti, dimenticate le avversità, le contrarietà, in nessun modo. Limiti, ostacoli, strettoie, affanni, fatiche inenarrabili, ecco, incidenti e tutto il resto. E poi, ecco, il primato spetta l'amore di Dio, e la nostra vocazione alla vita, ecco, che si svolge nel mondo, e il nostro cuore umano, per quanto riusciamo a sperimentare, ma tutto quello che a ciascuno di noi è donato come il valore per eccellenza della propria vocazione, e il nostro cuore umano si apre ed ecco là dove noi siamo rivolti a quel riferimento che è la presenza del Dio vivente, il Signore, è Lui la sorgente della vita, è Lui la luce nella quale vediamo la luce. Tu sei la sorgente della vita e nella tua luce noi vediamo la luce. E allora, ecco, rapidamente concludiamo, vedete, c'è una terza sezione, una terza tappa di un itinerario, qui viene ricostruito nelle sue movenze così più essenziali. Poi vi dicevo, ci saranno naturalmente degli intermezzi, ci saranno qualche volta anche delle cerniere un po' arrugginite, ma più o meno ci intendiamo. Circa il valore della testimonianza che riceviamo da questo salmo, ed ecco gli ultimi tre versetti. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore, non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Notate che questo verbo concedi, il verbo mashak, mashak di per sé vuol dire attrarre, attirare, il verbo che poi compare anche in altri momenti. Attirami dietro di te, corriamo, nel prologo del Cantico dei Cantici, il verbo che poi tradotto in greco ritorna in alcuni testi importantissimi del Vangelo secondo Giovanni. Quando sarò innalzato attirerò tutto a me, attirami. Dunque è una relazione che ci riguarda in quanto siamo sollecitati, in quanto siamo trascinati, e ci aggrappiamo. Certo, ci aggrappiamo, ma ci aggrappiamo, vedete, con slancio, con consolazione, con gratitudine. Concedi la tua grazia, ecco, attirami, attirami nella tua grazia. E allora siamo veramente immersi in una vicenda e in un contesto cosmico che davvero costituiscono il nostro posto, il mio posto al mondo, laddove sono consegnato in obbedienza a questa attrazione che mi spiega chi sono veramente io, perché il primato è suo. E ci sono di mezzo io, ci saranno di mezzo tutti gli urti, i contraccolpi, gli ostacoli, gli impedimenti, c'è la storia del peccato e della cattiveria umana fino alla morte. Ed ecco, concedi la tua grazia a chi ti conosce. Entrare in questa relazione che non è di conoscenza intellettuale, ma che è di conoscenza vitale, il coinvolgimento affettivo, la tua giustizia, ritorna a quella giustizia di cui già sappiamo, ai retti di cuore, non mi raggiunga il piede dei superbi. Ecco, vedete, è proprio la fine dell'impietà che il nostro salmo sta proclamando, quella impietà in me che vorrebbe risucchiarmi, che vorrebbe raggiungere, vorrebbe agguantarmi, che vorrebbe sgambettarmi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. In te la sorgente della vita e nella tua luce vediamo la luce. È la fine dell'impietà in me, e nello stesso tempo è ancora più che mai urgente che io continui a invocare: liberaci dal male, liberami dal male. Lasciamo da parte il nostro salmo. Ed ecco, Vangelo secondo Marco. Negli anni già più volte abbiamo avuto modo di leggere e rileggere il Vangelo secondo Marco e poi, stando al lezionario feriale, nel corso dell'anno si legge questo e poi gli altri sinottici, passo passo, giorno per giorno. Questo è ormai un patrimonio acquisito, ma vale la pena comunque di ritornare questa sera su questa pagina nel capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, che contiene il discorso apocalittico del Signore. In questi giorni, nella liturgia feriale, leggevamo il discorso apocalittico secondo l'Evangelista Luca, nel capitolo 21 del Vangelo secondo Luca. Adesso qui è il Vangelo secondo Marco, e vale la pena che diamo uno sguardo rapidamente a questa pagina e poi la leggeremo per intero durante la veglia con chi si fermerà. E il brano di domenica scorsa consiste negli ultimi versetti del grande discorso apocalittico. Vediamo meglio, solo qualche richiamo è naturale, ma per quanto, ripeto, ormai abbiamo letto e riletto queste pagine in diverse occasioni e quindi già siamo sufficientemente attrezzati, vale la pena di ricordare che il messaggio apocalittico è sempre un messaggio di consolazione, sempre. Certo, nel contesto di situazioni pesanti, situazioni contraddittorie, quelle che sono le negatività della nostra condizione umana. Beh, il Salmo 36 ce ne parlava a modo suo. Il male nel mondo, sì, ma è un messaggio di consolazione, perché noi abbiamo a che fare con l'Apocalisse, cioè lo svelamento di colui a cui appartiene il primato, colui che è principio e fine, colui che è alfa e omega, e colui che viene incontro a noi in quanto è il Signore a cui apparteniamo, proprio là dove nella nostra condizione di creature che si dimenano nel contesto pieno di contraddizioni del nostro vissuto e abbiamo a che fare naturalmente con i dati negativi che ci rimandano le conseguenze dei nostri peccati fino alla morte, ma noi finiamo in obbedienza a Lui vittorioso. La fine appartiene a Lui, ecco, a Lui. È un messaggio di portata universale. E Gesù qui usa il linguaggio apocalittico per rispondere ai discepoli che lo hanno invitato a rendersi conto di quale grandioso monumento è stato nel corso degli ultimi decenni, in quell'epoca storica la loro, restaurato il Tempio, guarda che magnifica costruzione. E d'altra parte Gesù, come ricordate all'inizio del capitolo 13, da parte sua afferma che non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta, e dice questo non perché è un pessimista, tra l'altro è quello che avverrà nel giro di pochissimi decenni. Gerusalemme è distrutta, conquistata e devastata, il Tempio ridotto in macerie fino ad oggi, ed ecco, non è tra l'altro quando l'Evangelista scrive è molto probabile che questo avvenimento storico sia appena avvenuto nell'anno 70 dopo Cristo, e comunque Vedete qui attraverso l'immagine che Gesù e i discepoli hanno dinanzi ai loro occhi, perché sono usciti, si sono recati sulla cresta del Monte degli Ulivi, hanno dinanzi a sé la scena splendida, il Tempio restaurato, la città di Gerusalemme, proprio l'hanno di fronte a loro, ed ecco, è un richiamo che diventa come un affaccio sulla storia universale. Qui è in questione la storia umana, e la storia umana, vedete, che si svolge passando attraverso tutte le vicissitudini incresciose, drammatiche, di cui siamo consapevoli. La storia umana, nelle sue manifestazioni spettacolari di crescita e di successo, e dunque fenomeni di decadenza travolgenti e dolorosissime. Ed ecco, quello che avviene nel cuore umano, quello che avviene nel cuore umano. Fatto sta, vedete che qui il male nel mondo, già, quell'inganno che è sempre in agguato come una istanza inquinante che invade disorienta e rende empio il cuore umano. Vedete che qui, ritornando all'inizio del capitolo 13, Gesù è seduto sul Monte degli Ulivi, ha a che fare con i quattro primi discepoli, quelli che ha incontrato sulla riva del mare. Nel capitolo primo, ricordate, Gesù passeggia, guarda i pescatori, i primi due, altri due, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, sotto lo sguardo di Gesù, sotto lo sguardo di Gesù. E Gesù che è il figlio in ascolto della voce, Gesù che guarda i pescatori sulla riva del mare, Gesù che guarda il mare, Gesù che guarda l'oltremare, è quello di cui l'evangelista Marco ci parla dall'inizio della sua narrazione, ed è Gesù che è in ascolto, deve affrontare la strada che passa attraverso la realtà umana, il deserto, il mare, il cuore umano e tutta la catechesi evangelica, il figlio che risponde alla voce. Ebbene, è proprio lui che risponde alla voce, ma a cuore aperto, perché è il figlio in ascolto, ed è proprio lui il protagonista di questa fine che adesso qui viene annunciata. E viene annunciata non esattamente come sentenza di condanna, ma viene annunciata come epifania rivelativa. Gesù e i quattro, e quelli lo hanno interrogato, ma quando accadrà questo, versetto 4 del capitolo 13, e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi? Già, chiedono un segno, ma vedete, c'è stata un'altra volta che qualcuno ha chiesto un segno a Gesù nel capitolo 8 e Gesù poi non ha dato soddisfazione, perché non ci sono segni spettacolari, bisogna di trovare qualche riferimento intermedio, come regolarci in vista della fine, perché qui è la fine che ci viene incontro, ma la fine che ci viene incontro è lui che è il protagonista dell'evento che riconduce la storia del rito dell'umanità in obbedienza alla volontà d'amore, che ha il primato e detta la fine, e ci viene incontro, è lui. Il segno è il suo cuore aperto. Nel capitolo 8, vedete, del nostro Vangelo, nel versetto 11, allora vennero i farisei a incominciare a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo. per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: ma perché un segno? E non dà un segno. Profondo sospiro. Profondo sospiro è il modo per dare, per l'appunto, testimonianza, anche se ha a che fare con interlocutori che ancora non si rendono ben conto di come stanno le cose, ma dare testimonianza di come non c'è da fare riferimento a qualche fenomeno un po' sensazionale, curioso, impressionante. È il cuore aperto del figlio. È lui che risponde alla voce, ed è lui che risponde alla voce e che in questo modo nel suo percorso si fa carico di tutto il bagaglio, ecco la fatica della sua missione, il bagaglio che è accumulato nella progressiva evoluzione di questa vicenda, dove tutto si scarica addosso a lui, fino al compimento della sua Pasqua redentiva, di morte, di resurrezione, è lui. E adesso vedete, Gesù parla direttamente ai discepoli, parla a noi, parla al cuore umano, parla al nostro cuore umano, Gesù. E diamo uno sguardo rapidissimo a queste pagine, vedete dal versetto 5. Gesù si mise a dire loro, ecco, un primo brano fino al versetto 8, dove Gesù spiega: guardate che nessuno vi inganni, già, che nessuno vi inganni. Molti verranno in mio nome dicendo sono io, e inganneranno molti, e quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi, bisogna infatti che ciò avvenga. Ma non sarà ancora la fine. Si leverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti sulla terra, vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori. Vedete, è il primo brano del discorso. Siamo prima della fine. E allora ci saranno tentativi umani di gestire il male. Già il Salmo 36 ce ne dava una testimonianza che merita tutta la nostra riconoscenza, perché siamo discepoli alla scuola di chi la sa più lunga di noi. Ed ecco, tentativi di gestire, di controllare, di dominare gli eventi e i fatti che si succedono, e la pesantezza mortificante di situazioni che mettono in evidenza la nostra insufficienza, la nostra piccolezza, la nostra precarietà, non c'è dubbio. Ma Gesù dice: questo è il principio dei dolori, cioè il principio delle doglie. Qui sono il termine udines, cioè sono le doglie, è il principio delle doglie, siamo prima della fine. Ecco il tempo nel quale si svolge questo lungo cammino che passa attraverso le generazioni fino al suo ritorno. Ma è lui che ritorna, che ci viene incontro, come qui adesso stiamo contemplando, ed è questo suo essere ormai instaurato come signore della fine, che spiega come il tempo nel quale ci stiamo dibattendo nel conflitto con il male è il tempo del travaglio, delle doglie in vista del parto. Quanto durerà questo travaglio? Beh, secoli o millenni, non ci sono date, ma è il criterio determinante per quanto riguarda l'interpretazione di una vicenda, la nostra, che non obbedisce al primato del negativo, rispetto al quale qualcuno vorrebbe affermare il proprio protagonismo, capacità di controllo, di gestione e via discorrendo. Ma il primato spetta alla inesauribile, incrollabile fedeltà del Dio vivente alla sua intenzione creativa. Ed ecco, di seguito qui dal versetto 9 al versetto 13: voi badate a voi stessi, dice Gesù, e vi consegneranno ai sinedri. Adesso qui Gesù parla di questo tempo, che è il nostro, come tempo di persecuzione, certo. Persecuzione è una parola pesante, ma è una parola che può essere poi, come dire, così declinata in maniera anche più adeguata alla varietà di situazioni nelle quali comunque siamo messi alla prova. Vi consegneranno i sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori, ai re a causa mia, per rendere testimonianza davanti a loro, ma prima è necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti. Ecco, questo è il punto qui nel brano che stiamo leggendo, la crescita dell'evangelizzazione. Questo è il tempo della persecuzione, il tempo delle prove, il tempo delle contrarietà, è il tempo della crescita, dice Gesù. Cresce l'evangelizzazione, l'Evangelo, a tutte le genti, e quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre i figli insorgeranno contro i genitori, li metteranno a morte. Dunque le relazioni più sacre vengono così brutalmente offese. Ma voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Tutto questo, vedete, non per invitarci a gesti acrobatici, atletici, riservati a degli eroi, ma perché questo è il tempo nel quale, dice Gesù, il soffio del Dio vivente vi insegnerà a parlare una lingua nuova, quella lingua nuova a cui accennava esattamente il nostro orante nel Salmo 36, quella lingua mormorata a fior di labbra alla fine del Salmo 35. Lo Spirito Santo, e intanto cresce l'Evangelo, cresce l'evangelizzazione, cresce, e noi siamo internamente impegnati in questa scuola che trasmette a noi il linguaggio dell'innocente silenzioso e della sua giustizia. E di seguito, allora, vedete, dal versetto 21 al versetto... No, ho saltato. Dal versetto 14 al versetto 20, ecco. Quando vedrete l'abominio della desolazione, questo è la profanazione del Tempio, l'idolo nel Tempio, questa è una citazione del libro di Daniele, il tempo della profanazione, qui è proprio il massimo, la idolatria istituzionalizzata, l'abominio della desolazione, stare là dove non conviene, chi legge capisca. Allora quelli che si trovano nella Giudea fugano ai monti, il linguaggio tipico di questa predicazione, di questa esortazione apocalittica. Chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa, chi è nel campo non torna indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che ciò non accada d'inverno, perché quei giorni saranno una tribolazione quale non è mai stata dall'inizio della creazione fatta da Dio fino al presente, né mai vi sarà. Se il Signore, attenzione, non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe, ma a motivo degli eletti che si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Già, questo è il tempo della profanazione dice tante cose circa, come io mi esprimevo un momento fa, la idolatria istituzionalizzata. D'altronde, vedete, il Salmo 36 a suo modo parlava dell'impietà suprema, dove la negatività diventa il valore di riferimento, valore subito, valore contrastato, valore a cui ci si vorrebbe opporre, oppure a cui ci si adegua perché è inevitabile sopportarne il peso, ma è il valore di riferimento. E qui, vedete, in questo contesto Gesù dice il tempo in cui noi ci troviamo, noi, è il tempo in cui si compie un disegno di elezione, una elezione che educa l'intimo umano alla esperienza della libertà, quell'esperienza della gratuità, esattamente quella di cui ci parlava il Salmo 36. In questo contesto l'esperienza della gratuità, l'esperienza che libera, nel contesto dove si vive in riferimento a una scelta d'amore di cui si gode il beneficio in modo gratuito, un atto d'amore, il primato dell'amore, eletti. E allora di seguito ecco il versetto 21 fino al versetto 23. Allora dunque, se qualcuno vi dirà, vedete che qui adesso siamo alle prese proprio con un ulteriore accenno a una situazione di smarrimento, e smarrimento, beh, ne sappiamo qualcosa noi per come in questi giorni ci sentiamo tutti sbandati, spaesati, scombinati, e senza riferimenti sicuri, senza capacità di aggrapparci di qua e di là. Ed ecco, se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo, è qui, ecco è là, ma non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Ah, adesso, allora, anche la stessa elezione può essere strumentalizzata? Vedete che qui c'è poco da illudersi, ma lo diceva anche il Salmo 36, non illudiamoci. Anche la elezione può essere trasformata in una forma di presunzione idolatrica, anche quella, l'impietà suprema? Già, anche gli eletti. Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto. Vedete, qui abbiamo a che fare con la parola sua, con lui che continua a parlare al cuore umano, continua a parlare al cuore nostro, in un contesto in cui il rischio di fraintendimento, di smarrimento, di confusione, di corruzione è estremo e non rimandato a chissà quale esperienza di altri esseri umani, ma nella piccola vicenda del nostro vissuto particolare. Ed ecco che qui, dal versetto 24 al versetto 27, ma, bisogna mettere un bel ma qui all'inizio del versetto 24, ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, è lui che viene. E qui la citazione di diversi testi messi insieme, Isaia, Gioele, ancora Isaia: il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, gli astri si metteranno a cadere dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dunque, lui che viene, il nostro finire, quanto a misure di tempo e misure di spazio, vedete che qui dove si parla del sole che si oscura, la luna che non splende più, gli astri che cadono, espressioni che lì per lì forse suscitano spavento, ma sono le misure di tempo. Il sole e la luna sono i cronometri dell'universo, le stelle, gli spazi, tutto quello che per quanto riguarda noi è prerogativa di un vissuto che finisce. Ed ecco, appartiene il nostro finire al figlio di cui Dio si è compiaciuto, a lui che provoca la fine dell'idolatria. Vedete, questo suo modo di venire è la dimostrazione della sua vittoria sulla idolatria e sul nostro modo di esplicitare il potere nelle cose, il potere sugli altri, il potere di quella presunzione di dominio e di controllo sul mondo che Salmo 36 ci scrive a questo riguardo, è suprema empietà. Ed ecco, viene lui, e questo suo venire, vedete, non è rinviato a chissà quando, è una data che bisogna andare a scrutare studiando chissà quali fenomeni astrologici, ma è il suo venire che e ci investe proprio là dove noi finiamo. Ma il nostro finire appartiene a lui che è il figlio, e appartiene a lui che ci sta svuotando del nostro potere e ci sta ridimensionando in obbedienza al primato a cui noi apparteniamo e a cui finalmente ritorniamo. E allora ecco il seguito, vedete dal versetto 28 al versetto 32, è il nostro presente. E il nostro presente è descritto facendo riferimento all'immagine di chi è raggiunto da un visitatore che bussa alla porta. È lui. Leggo ancora, state attenti, dal fico, il versetto 28, dal fico imparate questa parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e emette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. E poi, quando ci sono le gemme, ne parlavamo quest'oggi leggendo il Vangelo secondo Luca, nel testo parallelo. E le gemme, ma le gemme sono già presenti, ma siamo appena appena in autunno, siamo appena appena sulla soglia dell'inverno, ci sarà tutto l'inverno, ma le gemme ci sono. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. Egli ha le porte, colui che sta alla porta. La porta poi nel linguaggio del nostro evangelista Marco diventa un riferimento pieno di un significato teologico straordinario. È la porta del sepolcro, la porta di Velte, la porta spalancata, è la porta che sta lì a dimostrare come nel nostro vissuto noi siamo visitati. E nel nostro vissuto noi ci consumiamo? Certo, ci stiamo consumando. Ma in questo consumarci noi, come le piante che perdono le foglie, che si spogliano, che rinsecchiscono e vanno incontro all'inverno, noi andiamo incontro all'estate. All'estate. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Questo riguarda la nostra generazione, ogni generazione. L'estate è vicina. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. È una parola definitiva la sua. È colui che ci parla, vedete, della paternità di Dio. Ci siamo, e adesso subito uno sguardo rapidissimo al brano di domenica prossima, perché il versetto 32 aggiunge: quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce. Non è importante stabilire questo, non è una questione di progettazione cronologica degli eventi futuri, ma neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. Ecco, il fatto è che la parola del Signore, parola che ormai ha acquistato il valore di una definitiva urgenza che invade il nostro presente, è parola che ci rende testimonianza e ci annuncia la paternità di Dio, la paternità di Dio. Ecco, e allora è il tempo della nostra veglia. Così si chiama il tempo del nostro presente nel linguaggio del nostro evangelista, ma sappiamo che gli altri evangelisti sinottici poi usano questo linguaggio in altri contesti e con diverse sfumature. Qui dal versetto 33 adesso: siate attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Notate che questo richiamo alla veglia, è il nostro tempo, il tempo della veglia per l'evangelista Marco, in base a quello che abbiamo letto fino a questo momento. Questo richiamo alla veglia ci rimanda in maniera diretta al profeta Geremia, che noi stiamo leggendo con alcuni di voi in un altro contesto. E se ricordate, all'inizio di tutto il cammino di discernimento, poi in obbedienza alla missione che gli viene affidata da parte del nostro profeta, c'è quell'immagine di un ramo di mandorlo che è stato spezzato. Ecco, perché il mandorlo è l'albero vigilante, è l'albero che segna l'avvio, anche se ancora siamo in inverno, gennaio, fine di gennaio, è il vigilante, si chiama così. Shaked, Shaked, è il mandorlo che è annuncio di primavera, ma in quel caso è un ramo spezzato, è una primavera tragica in quel caso. Ma è il vigilante, ed è proprio il profeta Geremia che poi imposta certi passaggi importanti della sua predicazione come annuncio di colui che è vigilante, di colui che veglia sulla nostra storia umana. Ecco, in un contesto tragico, drammatico come quello della storia contemporanea a Geremia, ma poi ogni altra tappa nella storia umana ha le sue caratteristiche pericolose, preoccupanti, angoscianti e via discorrendo, ma senza generalizzare, è naturale, ma colui che veglia al capezzale della storia umana, è lui il vigilante, è lui. E qui vedete, veniamo a sapere che colui che si è allontanato è colui che viene, perché è attento, perché il vero vigilante, colui che veramente è attore protagonista della veglia, è proprio lui, è proprio lui. E c'è di mezzo, vedete qui, il potere dato ai servi, interessante questa espressione, se n'è andato a Podimos, dice, quindi un viaggio lontanissimo, perché a Podimos uno che va all'estero, e dunque chissà quando torna, non è che torna in giro di poche ore, chissà, però ha lasciato il potere ai servi, questo termine exousia, ecco. C'è di mezzo, vedete, proprio l'acquisizione di questo potere, che è il termine usato proprio per indicare lo svolgimento della missione di Gesù. Vedete che questo è il termine che era usato nel capitolo primo, versetto 22, poi versetto 27, quando Gesù parlava con autorità, è la sua parola. E vedete che qui acquisire questo potere da parte dei servi, già i servi, come coloro che sono impegnati in quel cammino di discepolato di cui ci parlavano i salmi che stiamo leggendo, ed ecco, acquistare un potere che ci sintonizza con la sua parola. E poi vedete, è lo stesso termine che viene usato nel capitolo 2, poi nel capitolo 6, per dire il potere di amare, il potere di perdonare, il potere di perdonare, ossia il potere della sua figliolanza, il termine che ricompare nel capitolo 11 e nel capitolo 12. Con quale autorità fai questo? Interrogano Gesù che è entrato a Gerusalemme. E Gesù, che lì per lì non risponde, poi racconta la parabola dei vignaioli, ed ecco l'autorità che si manifesta attraverso la missione affidata a quel figlio che, rifiutato e buttato fuori della vigna, è divenuto pietra di fondazione del nuovo edificio. Beh, noi che riceviamo questo potere, ciascuno per il proprio compito, questo è il tempo della nostra veglia, è il tempo nel corso del quale è attivata questa progressiva questo progressivo adeguamento del nostro linguaggio, del nostro criterio interpretativo delle cose, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti alla sua parola, alla sua volontà d'amare, alla sua figliolanza. E è proprio questo il punto, e qui adesso ancora un momento di sosta, poi bisogna che concluda. Vedete, il tempo della veglia è il tempo del nostro apprendistato alla figliolanza. Questo tempo è il tempo, dice qui il versetto 33, è il tempo, quindi il momento preciso. Quale sarà il keros, il momento preciso? Questo termine keros era usato all'inizio del Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, versetto 15. E il tempo del regno si è compiuto, il tempo del regno, ecco, è lui il figlio con il cuore aperto che risponde alla voce, ed è lui che affronta il viaggio attraverso il deserto, attraverso il mare, attraverso la durezza del cuore umano, è lui che ritorna alla sorgente da cui proviene, in maniera tale da dimostrare che il tempo è compiuto, è il tempo del regno, l'Evangelo. Oramai ci riguarda proprio nel tempo della nostra generazione, che è tempo di veglia, è tempo di adeguamento alla sua figliolanza, è il tempo nel quale stiamo imparando a dire con lui Abba Padre. E dico questo, vedete, perché il verbo vegliare, ci sono due verbi in realtà, Agrippinin, che è usato una volta sola, qui nel versetto 33, e poi il verbo Gregorin, vegliare. Ma questo stesso verbo, come voi senz'altro ricordate, è usato a più riprese nel capitolo 14, nel contesto ormai del racconto della Passione, versetto 32, quando dopo essere usciti dal cenacolo, Gesù insieme con i discepoli si trasferiscono nel Getsemani, capitolo 24, ed ecco, Gesù dice ai suoi: sedetevi qui, io vado a pregare. Poi prende Pietro, Giacomo e Giovanni e comincio a sentire paura e angoscia, e Gesù dice: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Ecco il nostro verbo, vegliate. Poi, andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Poi torna e quelli dormono, e dice: non avete vegliato, e quelli dormono. E poi ancora Gesù si ritira e dice il versetto 39, che allontanatosi di nuovo pregava dicendo la medesima parola. Qui bisogna vedere al singolare, ton afton logon, non le medesime parole, ma la medesima parola, cioè Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. E ritornato li trovò addormentati, e sono addormentati, e non sapevano cosa rispondergli, e Gesù dice: vegliate, e lo ripete, e poi adesso, ecco, nel brano che abbiamo sotto gli occhi, qui nel capitolo 24, versetto 41, venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposate, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato. Interessante, e qui bisogna che ci fermiamo, perché vedete, è lui il Signore di quella realtà nostra che è così insegnata dalle fatiche, dalle stanchezze, dal sonno. Noi ci addormentiamo. È lui il Signore del nostro finire, ma è allo stesso tempo il custode del nostro sonno. Come vedete qui, dormite ormai e riposatevi, dice ai discepoli. Imparate a vegliare, a ripetere Abba Padre, Abba Padre. Ma vegliare, evidente, qui non significa non dormire più e restare sempre vigilanti, andando incontro a chissà quale patologia, è una sciocchezza questa, ma entrare in quella relazione filiale con il mistero che ci avvolge, che ci precede, che ci viene incontro, perché siamo come dire, interpellati da quella parola che risuona nel silenzio, nella intimità, nelle dinamiche più segrete del nostro cuore umano. Il nostro finire appartiene a Lui, che è il custode anche del nostro sonno ed è il custode del nostro riposo. Tra l'altro questa è una citazione del Cantico dei Cantici: dormite ormai e riposatevi, il Cantico dei Cantici è il diletto che custodisce il sonno della creatura amata. È un sonno che ha a che fare con una malattia, e d'altra parte è un sonno custodito, è un sonno che rientra dentro a una relazione che è impostata e viene costantemente riproposta e confermata come rivelazione del primato che spetta all'amore di Dio. E allora anche nel sonno noi saremo vigilanti. Quando la povertà disarmata della nostra condizione umana, finalmente liberato dall'impietà, una liberazione che ci tiene costantemente sotto pressione, ma finalmente ecco la nostra condizione umana nella sua povertà sarà pronta per il risveglio vero e per la testimonianza definitiva. È in te la sorgente della vita e nella tua luce vediamo la luce. Basta. Rileggiamo insieme il Salmo 36.